Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere il miglioramento personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su questo podcast. E ora iniziamo! Ciao e benvenuto al quarto episodio di Coaching Code. Se mi segui dagli episodi precedenti, non ho più bisogno di presentarmi, ma per chi avesse iniziato ad ascoltarmi da questo episodio, mi chiamo Fabrizio Francesco Caragnano, sono un life e mental coach professionista e sono un ricercatore nel campo delle possibilità della mente dell'essere umano. Inoltre insegno anche filosofie orientali, tecniche di apprendimento avanzato e comunicazione efficace. Prima di iniziare, ti ricordo che se vuoi entrare a far parte del più grande gruppo Facebook di formazione ed evoluzione personale collegato a questo podcast, devi prima aggiungermi su Facebook e scrivermi la richiesta in chat. Puoi trovarmi facilmente cercando Fabrizio F. Caragnano. Il gruppo Facebook è privato ed è riservato esclusivamente a chi segue questo podcast. Ad oggi è il primo e più numeroso gruppo Facebook che tratta di coaching evolutivo dimensionale ed evoluzione personale ad alto livello, con più di 3.000 membri reali attivi. Se vuoi aiutarmi a far crescere questo podcast, parlane con le persone che ritieni più interessate, condividilo con i tuoi amici, diffondilo sui social che utilizzi maggiormente. Grazie al tuo aiuto potremo farlo diventare il punto di riferimento in Italia per l'evoluzione personale e questo sarà per me uno stimolo importante per darti contenuti sempre più profondi e professionali. Se hai commenti, domande, suggerimenti o semplicemente se vuoi fare la mia conoscenza, puoi iscrivermi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Nell'episodio di oggi parleremo di uno dei temi più controversi della crescita personale, un tema molto caldo su cui moltissimi life coach, mental coach e counselor hanno costruito la loro fortuna, poiché si basa su uno dei luoghi comuni più diffusi tra la gente. Stiamo parlando del riuscire ad essere se stessi. Cosa significa essere se stessi? Se in certi momenti della mia vita non sono me stesso, in quei momenti chi sono davvero? Il concetto di essere se stessi è legato, come puoi immaginare, all'idea di autenticità, cioè al considerarsi una persona genuina che si esprime per ciò che è davvero, nel profondo di se stessa. Questo concetto presuppone quindi l'esistenza di una dualità dell'essere, presupposto che viene accettato e dato per scontato sia dal cliente che dal professionista stesso che se ne occupa e che vende questa tesi come vera. Ma la domanda è: come esseri umani, abbiamo davvero bisogno di scoprire la nostra autenticità, magari attraverso esercizi e pratiche? Quindi questa condizione di autenticità non è una condizione già naturale e spontanea del nostro vivere? È necessario fare un percorso per scoprire o riscoprire, a seconda dei casi, il nostro vero sé? E cosa ancora più importante, senza questa ricerca, davvero finiremmo per diventare persone non autentiche, non genuine? Viene da pensare che questa autenticità non sia quindi una condizione del tutto spontanea, perché se così fosse non sarebbe necessario sforzarsi, non sarebbe necessario fare esercizi, né tantomeno andare da uno specialista che ce ne indichi la natura. Nell'episodio di Coaching Code di oggi esploreremo assieme questo concetto e capiremo quali sono gli elementi realmente fondati e quali invece è frutto unicamente di una serie di convenienti speculazioni di marketing. Rimani sintonizzato, ne vedrai, anzi ne ascolterai delle belle. Come Come prima cosa, apriamo il dizionario e andiamo a cercare il significato del termine italiano autentico. Il dizionario ci spiega che deriva dal greco aitentikos, che ha come significato l'operare per conto proprio, quindi colui che opera da sé. Il termine autore, ad esempio, deriva da questa stessa radice greca. L'autore è proprio colui che agisce per conto e volontà propria. Se agisci per conto di qualcun altro, in qualche modo potresti essere indotta o indotto a pensare che l'autore del gesto non sia realmente tu, cioè tu sarai l'esecutore materiale, ma l'ideatore del gesto, la mente che avrà concepito l'azione, sarà qualcun altro, colui che in gergo viene detto il mandante, cioè la persona per la quale tu esegui quel compito. Molto interessante. Ma andiamo avanti, e nella lettura dei sinonimi del termine autentico troviamo anche genuino e in alcune derivazioni anche sincero e spontaneo. Vediamo quali sono invece i contrari del termine autentico. Il dizionario ci indica i termini falso, finto, contraffatto, costruito e in alcune accezioni legate a contesti più relazionali troviamo anche ipocrita. Anche il termine ipocrita deriva dal greco e significa simulatore. Anche questi termini sono molto interessanti per il nostro studio. Ti starai chiedendo per quale motivo abbia deciso di partire proprio da una comprensione etimologica del termine autentico. Beh, perché ritengo che il parlato comune tenda molto facilmente ad adattarsi alle mode del momento e con altrettanta superficialità tenda anche a seguire quelle che sono le influenze volute dal marketing, finendo per assorbire sfumature che spesso rischiano di alterare il vero significato e il senso originario dei termini. Quindi, visto che stiamo cercando di dare un significato più corretto e preciso al termine autentico e in che modo esso debba essere utilizzato, che almeno da adesso in poi lo si possa fare in modo davvero autentico. Nel mondo della formazione, tantissimi life e mental coach, ma anche counselor e persino taluni psicologi utilizzano con molta disinvoltura e, ahimè, superficialità il concetto di autenticità, associandolo ad una necessaria ricerca, con tanto di pratiche ed esercizi studiati a tavolino, per poter finalmente diventare se stessi, dando per scontato che le persone fino a quel momento abbiano quindi agito senza esserlo. In questo modo i loro clienti finiscono per autopercepirsi persone non autentiche e quindi, come abbiamo visto, anche persone alterate nella loro spontaneità, cioè non nella piena padronanza di sé. I propri pensieri e quindi i propri comportamenti vengono analizzati e giudicati come estranei, come altro da sé. Non ci si sente autori di quelle che sono le proprie scelte di vita. Fermiamoci un attimo a riflettere proprio su questo primo aspetto. Dare questa idea ad una persona, ad un cliente, partendo dalla propria posizione di autorità, che esista davvero questa condizione di dualità dell'essere, dove si possa agire, pensare, dove si possano operare delle scelte, pur non sentendosi pienamente se stessi, è un'idea sana? È una rappresentazione che aiuterà a migliorare le persone? Non sarebbe più utile, esteticamente bello e sicuramente più efficace parlare di maggiore comprensione delle conseguenze dei propri gesti? Magari spingere il proprio assistito a concepire una maggiore attenzione alle conseguenze delle proprie azioni? È davvero la soluzione migliore spostare tutto sul piano dell'autenticità di sé? Quando decido di agire, ad esempio, se voglio acquistare un abito, posso scegliere decidendo benissimo di farmi influenzare dalla moda del momento. E non c'è niente di male in questo. Ne sono consapevole e se quella moda penso possa valorizzarmi, allora ben venga, sceglierò di acquistare quel vestito. Quella mia scelta non è quindi da considerarsi autentica solo perché, senza aver visto quella pubblicità, magari avrei scelto un altro vestito, un'altra marca? Quanto influisce sulla mia autostima farmi invadere dal pensiero che le mie scelte non siano autentiche? È un po' come se si inculcasse nella mente delle persone, dall'alto del proprio ruolo di psicologo, counselor, life o mental coach, che determinate azioni debbano essere considerate innaturali, in qualche modo quindi finte, azioni non genuine, quando decise ed eseguite all'interno di un contesto culturale che ne influenza e determina l'esito, e che vengono dualisticamente contrapposte invece ad azioni considerate genuine quando prive di quel condizionamento culturale. Ma come uomini sociali che viviamo in un complesso sistema urbano e quindi sociale, non siamo forse completamente immersi all'interno di questi condizionamenti e adattamenti? Le nostre azioni non sono forse per definizione frutto di convenzioni e regole accettate e condivise da tutti proprio per consentire di poter vivere in armonia gli uni con gli altri? Pensa a tutte le regole di buona educazione. Non sono forse tutte una finzione necessaria per regolare i comportamenti sociali? Pensa anche, ad esempio, al codice della strada e pensa quanto è frustrante avere a che fare con persone che non ne condividono l'esatta applicazione. Quanto ti arrabbi quando qualcuno ti supera da destra o, svoltando, non mette la freccia? L'avere sviluppato una cultura non significa forse per l'umanità proprio questo? Cioè l'aver sviluppato ed inserito nelle proprie comunità specifiche e ben precise leggi, regole e comportamenti, di fatto frutto di pure convenzioni studiate a tavolino, ma assolutamente necessarie per poter vivere nel rispetto delle diversità altrui. Dove deve essere posizionata quindi questa fantomatica ricerca di un aspetto autentico e genuino di noi stessi? Una giovane ragazza che sceglie di studiare una determinata facoltà universitaria per compiacere la propria madre o il proprio padre sta agendo in modo finto, innaturale, alterato? Oppure semplicemente sta agendo scegliendo di valorizzare e dare priorità ad alcuni aspetti affettivi della propria esistenza piuttosto che ad altri? E da psicologo, counselor o life and mental coach, chi sono io per poter affermare che tale scelta di valore sia innaturale, finta, non autentica e non rispettosa dei valori della persona che sta agendo? Forse sarebbe più sano parlare di effetti che tale scelte hanno su di noi. Forse, invece di parlare di comportamenti e scelte che mettano tutto sul piano dell'autenticità, sarebbe più sano far capire al proprio assistito se tali scelte lo rendano veramente appagato e felice. Ma la felicità e la soddisfazione personale sono una cosa molto diversa da una presunta ricerca di un lato autentico che dovrebbe risiedere dentro noi stessi. Ci stiamo muovendo all'interno di un delicato paradosso. Se agire con autenticità significa quindi agire secondo il proprio volere, secondo la propria intima natura, ammesso che tale natura esista davvero, decidere di seguire le indicazioni di autenticità fornite da una figura diversa da me, che sia anche uno psicologo, un counselor, un life o un mental coach, non significa proprio andare ad alterare quella mia volontà, andare a metterla in un secondo piano, in favore dei dettami valoriali dello specialista che mi indica che i miei sono errati? Se riesci a comprendere questo importante e profondo paradosso, ecco che tutta l'impalcatura che si basa sul concetto di autenticità viene a cadere. Immagina questa situazione. Una persona dotata di scarsa autostima e quindi di poca sicurezza in se stessa legge ad un certo punto della sua vita, magari in un libro su internet, che per acquisire autostima, per sviluppare maggiore sicurezza di sé, deve andare alla ricerca del vero se stessa, deve diventare una persona più autentica. Proseguendo nella lettura, scopre che l'autore o l'autrice di questo articolo insegna delle pratiche e degli esercizi per essere finalmente se stessi. La nostra ipotetica lettrice comincia a crederci e in quel momento nella sua mente cominciano ad affiorare i ricordi, immagini della sua vita passata e con essi riaffiorano varie vicende della sua vita. Comincia a ricordare le sue scelte, ovviamente quelle che non le hanno portato nulla di buono, i suoi errori e le sue disavventure. E pian piano, mentre le passa velocemente in rassegna, ecco che comincia a prenderne le distanze, comincia a percepirle come non più appartenenti a lei stessa, come se fossero state dettate dalla volontà di altre persone, di genitori, di amici, del partner, persone che in qualche modo lei sente che l'hanno spinta ad agire in quegli specifici modi e che l'hanno portata quindi a sbagliare. Presa da questi pensieri, comincia a temere l'influenza nefasta di quelle persone nella sua vita. Può addirittura iniziare a sviluppare sentimenti contrapposti. Se prima erano di stima, affetto e persino amore, ora pian piano, mentre la sua percezione di essere stata alterata, condizionata, aumenta, queste emozioni si trasformano in rabbia, paura e persino odio. Ecco che inizia un lento processo di spersonalizzazione del proprio io. Iniziano i dialoghi interni. In quella situazione ho sbagliato ad affidarmi a loro, mi hanno spinto ad agire secondo la loro volontà. Che sciocca che sono stata! Ecco perché tutto è andato storto, perché non ero davvero io. Perché mai mi sono affidata o agito senza essere me stessa? Nell'esempio che ti sto facendo, questa ipotetica persona potrebbe decidere di seguire quella o quello psicologo, counselor, life or mental coach che secondo lei gli sta facendo finalmente aprire gli occhi. Ma in quale meccanismo perverso sta rischiando di invischiarsi? Come avrà intuito, questa persona sta nuovamente decidendo di affidarsi ai giudizi di un'altra persona. Di una persona che le sta dicendo e le sta insegnando sottilmente che ci sono momenti di deresponsabilizzazione del proprio io, che esistono momenti in cui si possa agire senza autenticità, cioè senza la partecipazione totale e completa del tuo io, e che quindi questo vero io deve essere conquistato, e da lì in poi allora sì che le tue azioni saranno veramente tue. Ma torniamo alla protagonista del nostro esempio. Spinta dal desiderio di diventare una persona finalmente autentica, in grado di riportare alla luce il suo vero io, proprio cercando di liberarsi quindi dall'influenza e dai giudizi delle persone che in passato l'hanno spinta ad agire in quei modi, ecco che va ad affidarsi nuovamente ad una persona esterna che le stravolgerà nuovamente i valori e la visione del mondo che tanto aveva faticato a costruirsi. E cosa accadrà se e quando, dopo qualche mese o qualche anno di terapia o di semplici pratiche ed esercizi, dovesse accorgersi che anche le nuove scelte che intraprende non danno i frutti che sperava? Che le sue scelte continuano a rivelarsi poco lungimiranti e poco attente verso le possibili conseguenze? Cosa accadrà se continuerà a compiere azioni che le si rivolteranno contro? A chi darà stavolta la responsabilità delle conseguenze? A se stessa, sentendosi pienamente responsabile, oppure sarà tentata nuovamente di dare la colpa a cause esterne, in questo caso proprio al professionista che l'ha di nuovo spinta a non essere se stessa? Perché in fondo è facile autoconvincersi che gli errori nella nostra vita siano sempre il frutto di un condizionamento esterno che non avremmo voluto subire, mentre i successi diventano facilmente il frutto di un noi stessi pienamente risvegliato. Questo rischio è veramente altissimo e anche molto concreto, poiché la persona, avendo lavorato sul credere a questa percezione, ahimè contraddittoria e persino paradossale, e avendola accettata come possibilità sana e reale, non farà altro che inseguire una chimera, un miraggio che potrà solamente farla avvicinare sempre di più ad un baratro oscuro e dalla sempre più difficile e complicata risoluzione. Per questo motivo ritengo molto insano parlare in termini di autenticità e di scoperta del proprio sé con i miei clienti. Nel mondo della ricerca dell'autenticità diventa ovviamente implicito che si possa essere, dualisticamente parlando, non autentici nelle proprie azioni. E come fai a prenderti la responsabilità delle tue azioni passate se persino il tuo psicologo, counselor, life e mental coach ti sancisce e ti autorizza a pensare in termini di autenticità? Pensa ad una frase del genere e alle implicazioni emozionali e psicologiche che può avere su un adulto in un delicato momento di profonda fragilità interiore. Quando ero giovane ho sbagliato tante volte, ma agivo senza essere me stesso o me stessa. Agivo per conto e per volontà di altre persone. I miei genitori mi hanno allontanato dalla mia autenticità. Oppure il mio ragazzo o la mia ragazza mi hanno spinto a diventare ciò che non sono. E via di seguito, in una spirale di pensieri sempre più disfunzionali e frustranti. Queste frasi, una volta pronunciate e pensate, rimangono a passeggiare nella tua mente e diventano pericolosissime bombe ad orologeria per la tua salute e per il tuo equilibrio emotivo. Ma chi eri mentre sceglievi di amare quelle persone? Chi eri mentre, giorno dopo giorno, ti autorizzavi a vivere quelle emozioni di fiducia e di completo abbandono? Se non eri sempre te stessa o te stesso, chi eri? Chi eri mentre decidevi di delegare la tua visione del mondo alla visione del mondo altrui? Può essere che forse la tua autenticità era espressa e veniva manifestata all'esterno proprio da questa indole? E se questa indole fosse la tua vera manifestazione dell'io, non è che forse la stai manifestando anche ora, che senti il desiderio di andare alla ricerca di qualcuno che, dall'alto della sua professionalità e autorità, ti sta dicendo ancora una volta come essere e come soprattutto non essere? Nel mio discorso non voglio assolutamente affermare che sia sbagliato andare da un professionista per farsi seguire, aiutare, persino curare, come avviene nel caso giustamente della psicoterapia. Sono assolutamente convinto, e ci tengo a ribadirlo, che sia importantissimo scegliere la giusta figura professionale di riferimento, perché da soli non è possibile osservarsi in modo obiettivo. Ma ritengo che sia dannoso quando le stesse figure di riferimento fanno uso di questi pericolosi paradossi mentali per fare breccia nello spirito e nella mente dei propri clienti e pazienti, forse anche in buona fede, voglio crederci, magari per semplice superficialità e ignoranza dei pericoli nascosti. Nel coaching evolutivo dimensionale, uno degli assiomi base del sistema è che ogni persona esprime sempre se stessa in ogni momento, ma ovviamente lo farà secondo vari livelli di complessità e dimensionalità. Quando scegliamo lo stesso gusto di gelato scelto dai nostri amici, stiamo scegliendo senza essere noi stessi? Davvero vogliamo far passare il concetto che una semplice azione conformista non sia anch'essa una forma di autenticità verso se stessi? Quando una persona comincia a credere che si possa essere o meno una persona autentica e che possa esistere un qualche percorso di ricerca che la porti a scoprire il proprio vero io, quella persona sta iniziando a mettere seriamente a rischio la propria autonomia mentale. Come se non bastasse, questa filosofia distorta della ricerca dell'autenticità ti porta a credere che dentro di te esista un qualcosa di cristallizzato, di stabilito a priori, magari un intero destino che devi scoprire appunto dentro di te. Non a caso, a tale scopo vengono spesso utilizzati aggettivi come profondo, genuino, puro. Ma l'essere umano è continuamente in cambiamento con se stesso. Siamo esseri in continua evoluzione. Le antiche tradizioni di saggezza orientali ci insegnano da secoli che l'unica cosa che non muta mai nell'universo è proprio la sua natura mutevole. Tutto cambia. Tutti noi cambiamo, sia dentro che fuori. Anche tu cambi e ti trasformi. Ogni nuova esperienza ti fa cambiare, ti fa evolvere, a patto che tu ne sappia estrapolare i giusti insegnamenti. Durante la nostra vita maturiamo, cambiamo nell'aspetto fisico, cambiamo nei gusti e nelle abitudini, e persino nelle abilità e nei talenti personali. Ciò che può rappresentare il tuo destino a 18 anni sarà assolutamente diverso da ciò che potrebbe esserlo nei 40 o nei 60. Iniziare a far credere alle persone che dentro se stessi si annidi un vero sé, che deve essere scoperto perché altrimenti non si è una persona autentica, è qualcosa di profondamente espropriante e soprattutto antietico. Quello che andrebbe semmai analizzato e fatto capire alla persona che si rivolge a noi è quanto sia o meno una persona consapevole delle implicazioni che ciascuna delle scelte che va a compiere abbia nella sua vita, sia in termini di conseguenze interiori, quindi mentali ed emotive, che esteriori, cioè che sfociano nel mondo delle relazioni che la circondano. Quando le persone comprendono davvero quanto possano comunque sempre essere se stesse, perché in realtà mai ci è concesso di uscire dalla nostra mente che guida e dà valore alle nostre rappresentazioni interne, anche quando scegliamo di agire unicamente per la felicità e soddisfazione altrui, diventano subito persone più attente e sensibili, acquisiscono quella maturità e quella profondità d'animo che permette loro di scavalcare completamente questo falso paradosso dell'autenticità e della non autenticità del proprio sé. Uno dei metodi più importanti presenti nel coaching evolutivo dimensionale è quello che conduce passo passo il cliente a comprendere proprio come certe rappresentazioni d'ansia che si crea e certi mostri che gli fanno paura siano semplicemente frutto di parole e definizioni che ha poco saggiamente inglobato nel proprio vocabolario e che senza di essi anche tutti quei problemi si dissolveranno. Quante volte ci creiamo ansie solo perché abbiamo dato una spiegazione sbagliata, una definizione arbitraria e scorretta a determinate parole e concetti? Andare a mettere ogni ingranaggio al posto giusto si rivela determinante per l'evoluzione dell'individuo. Non esiste quindi un destino da riscoprire dentro se stessi, ma sicuramente esistono tanti destini che ti aspettano là, fuori di te. Destini da scrivere e da scoprire, giorno dopo giorno, tra le pagine di un libro o tra l'abbraccio e il sorriso di una persona cara. Molti sono purtroppo anche i filosofi che si sono lasciati retire e sedurre dalla ricerca di un vero e autentico sé. Primo fra tutti Friedrich Nietzsche, che affermava con grande cinismo «essere autentici, pochi ne sono capaci». Come molti aforismi, una volta tolti dal contesto in cui sono stati pronunciati, essi prestano il fianco a facili strumentalizzazioni e purtroppo non abbiamo la possibilità di poter chiedere a Nietzsche il vero senso delle sue parole e in quale contesto le ritenesse appropriate. Però possiamo sicuramente affermare una cosa molto importante: la tua vera natura è ciò che già sei e fai ogni giorno. Non c'è niente di più vicino al tuo vero io che non il tuo semplice esistere, con tutte le tue eventuali debolezze, con tutti i tuoi talenti, pregi e difetti, che rendono la tua esistenza unica e irripetibile. Ogni volta che identifichi un difetto o comunque qualcosa che in te possa essere migliorabile, miglioralo, cresci, evolviti, dedica la tua vita a creare qualcosa di bello e che possa essere ereditato da chi ami. Non è importante che sia giudicabile autentico o meno agli occhi degli altri. Siamo quasi alla fine dell'episodio di oggi. Facciamo insieme un brevissimo recap. Abbiamo parlato di autenticità. Abbiamo visto come il rischio di portare le persone a vivere il paradosso dell'autenticità conduca ad una visione rigida, statica e poco lungimirante della vita. Con il tempo, le persone tendono a considerare vera questa idea, con tutte le conseguenze che si porta dietro. Concepire un destino scritto da qualche parte dentro di sé spinge le persone a considerarsi monolitiche nei gusti, nelle abitudini e nelle inclinazioni personali, e non le porta, in modo sano, a vivere questo viaggio meraviglioso che chiamiamo vita. Tutto cambia, tu cambi, noi cambiamo, e nel corso della vita possono affiorare anche nuovi talenti, talenti che prima non avevi e che mai avresti pensato di sviluppare. Col tempo, cose meno piacevoli diventano coinvolgenti e talvolta persino entusiasmanti. Vecchie abilità spariscono per dar spazio alle nuove. Ci scopriamo persone sempre diverse, ciò che ci piaceva a 18 anni non ci piace più a 40. Questo perché a 40 scopriamo forse quale sia il nostro vero io? A 18 anni non eravamo quindi persone autentiche? No, perché poi a 60 ce ne piaceranno ancora altre. Siamo sempre autentici e al contempo questa autenticità può anche farci sbagliare, semplicemente perché non abbiamo considerato fino in fondo le conseguenze delle nostre azioni. Mai più che mai in quest'epoca dobbiamo sviluppare un'intelligenza poliedrica ed eclettica. Non possiamo più pensarci, come invece accadeva un tempo, persone con un solo ed unico destino, ma dobbiamo cominciare a ragionare in termini di pluralità. Quante cose sai fare e non ne sei magari oggi consapevole? Quante abilità hai finora trascurato, sacrificandole per andare alla ricerca di un destino unico, rigido e frutto di un marketing che ti ha distratto? Ricordati che quando comprendi l'impatto che ogni tua azione ha sugli altri e soprattutto su te stesso o te stessa, darai un valore completamente diverso al concetto di autenticità e magari scoprirai che quell'assurdo dualismo non ti porta da nessuna parte. Prima di salutarti, anche oggi voglio lasciarti con un piccolo e breve racconto di saggezza che spero possa aiutarti a riflettere e a integrare meglio i concetti ascoltati oggi. Un maestro zen vide uno scorpione annegare e decise di tirarlo fuori dall'acqua. Quando lo fece, lo scorpione però automaticamente lo punse. Per effetto del dolore, il maestro lasciò andare l'animale, che di nuovo cadde nell'acqua, in procinto di annegare. Il maestro tentò di tirarlo fuori nuovamente, e l'animale lo punse automaticamente ancora. Un giovane discepolo, che era lì e vide la scena, si avvicinò al maestro e gli disse: «Mi scusi, maestro, ma perché continuate? Non capite che ogni volta che provate a tirarlo fuori dall'acqua, esso automaticamente vi punge?» Il maestro subito rispose: «La natura dello scorpione è di pungere, ma questo non cambierà la mia, che è di aiutare». Ma l'osservazione dell'allievo permise al maestro di riflettere sulle conseguenze della sua rigidità e con l'aiuto di una foglia tirò fuori lo scorpione dall'acqua, riuscendo in questo modo a salvargli la vita senza farsi pungere. Poi, rivolgendosi al suo giovane discepolo, continuò: «Non permettere mai che la tua natura possa essere qualcosa di rigido e per forza immutabile. Impara ad essere lungimirante nelle tue azioni e nel caso, se serve, prendi solo delle precauzioni, perché mentre gli animali non sono in grado di osservare se stessi e di cambiare la propria natura, gli uomini possono farlo, imparando dai propri errori. Persegui sempre la tua felicità e fai in modo che chi ami ne resti piacevolmente coinvolto». L'episodio di oggi termina qui. La prossima settimana, nell'episodio di martedì, ti parlerò di empatia. Cosa significa essere persone empatiche? Rimani sintonizzato, perché nel coaching evolutivo dimensionale questo aspetto racchiude una serie di implicazioni molto intriganti. Condividi questo podcast con i tuoi amici, aiutami a farlo crescere sempre di più. Ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento in studio o per iniziare delle sessioni di coaching online. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti e info scrivimi a fabriziocaragnano@studiomepec.it. Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso cercando su entrambi Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata, buon weekend e ti aspetto al prossimo episodio.